parte della convention repubblicana porta l'intervento del candidato vicepresidente Vance, che parla di una serata di speranza, della necessità di scegliere una nuova strada. E nell'altro campo le prime indiscrezioni, secondo le quali Biden starebbe valutando di lasciare il posto a Kamala Harris, mentre il team di Trump valuta esattamente uno scenario di confronto di quel tipo. Oggi è una giornata delicata in Europa, dove si andrà al voto su Ursula von der Leyen. Erroneamente già ieri ho detto sarà oggi, in realtà è oggi, oggi è veramente la giornata, e si attende la decisione di Giorgia Meloni, che potrebbe votare a favore. Il Parlamento europeo ieri ha dato il via libera all'utilizzo di armi occidentali per colpire in territorio russo. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Di Simone Spezia.
Spezia, è giovedì e anche noi possiamo iniziare.
Abbastanza curioso come oggi sia stata un po' sottovalutata complessivamente dalla stampa, fanno eccezione il Sole 24 Ore, il Financial Times, anche per l'attenzione che hanno ai mercati. L'elemento, quello che può essere l'elemento forse più interessante emerso dalla convention repubblicana, perché tante cose sono già sentite. Le ovazioni a Trump, il disimpegno, l'idea di un disimpegno dall'Ucraina o quantomeno dallo scenario europeo, che certamente è il fronte più preoccupante per noi, ovvio, no? E costringe l'Europa, Europa che appunto oggi va al voto sulla nuova vecchia presidente della Commissione europea, a confrontarsi con qualcosa di nuovo. Cioè, se vincono, come sembra probabile secondo molti analisti, Donald Trump e J.D. Vance, questo vuol dire che nel confronto con la Russia sull'invasione dell'Ucraina l'Europa, non dico che resta da sola, ma quasi, no? C'è chi tutto questo potrebbe anche considerarlo un bene, nel senso che sarebbe anche ora che... sarebbe l'ora di una sveglia per l'Europa su questo fronte, perché non è che sempre puoi far conto sul paparino che sta a Washington e ti supporta quando hai una crisi che ha a che fare con le armi, dove alcuni paesi più vicini alla Russia l'hanno capito un po' più intensamente. Guardate la Polonia, guardate i paesi baltici. Però, dicevo, l'aspetto di novità, mi pare di poter dire, è questo segnale arrivato dallo stesso Donald Trump di un potenziale disimpegno da Taiwan. Insomma, in questa lunga intervista rilasciata a Bloomberg Business Week, il tycoon ha detto questo, leggo al pezzo di Biagio Simonetta: quanto siamo stupidi, Taiwan ci ha portato via tutto il nostro business dei chip, sono immensamente ricchi. Taiwan è a 9500 miglia di distanza da noi, a sole 68 miglia dalla Cina. Tutto questo è stato colto come un segnale a dire lasciamo Taiwan ai cinesi, basta, non è più interessante per gli Stati Uniti. È anche questo un cambio di strategia forte. è chiaramente orientato a una più forte produzione di chip negli Stati Uniti. E vedete come tutto questo poi si riflette anche sull'Europa. Perché quelli sono in grado, anche grazie a un massiccio intervento pubblico che è stato effettuato in questi ultimi anni da Joe Biden a tutti gli effetti, e a un sistema, vogliamo chiamarlo protezionistico, anche un po' brutalmente, stanno ristrutturando l'industria nazionale, in sostanza, cosa che l'Europa ha fatto molto limitatamente, anche per una carenza di risorse, per divisioni tra i paesi, perché alcuni paesi come l'Ungheria preferiscono accogliere gli investimenti cinesi che crearsi una loro industria, eccetera, eccetera. Cosa che forse faremo anche noi, tra l'altro. Dunque, ieri tutti i grandi titoli dei grandi dei microchip sono precipitati, sono scesi nettamente, tranne quello di Intel, che sta invece cercando di costruire una produzione più basata sulla sicurezza geopolitica. Va bene, allora scusate il pippone iniziale, però mi sembrava notevole il fatto anche che sia stata un po' che sia un po' passata sotto traccia questa dichiarazione di Donald Trump. Poi vedremo quanto effettivamente di queste parole di Donald Trump si trasformeranno in qualcosa di fattuale, quanto effettivamente l'America possa disimpegnarsi da quello scenario che sapete perfettamente, e scusate, lo ribadisco per gli ascoltatori che non lo sapessero, l'isola di Taiwan, che è un'isola che la Cina rivendica sostanzialmente come sua, professando la tesi dell'unica Cina, mentre invece Taiwan vuole sostanzialmente rimanere indipendente. Questo è detto molto brutalmente, molto in soldoni. In tutto ciò, naturalmente, come nota un po' sarcasticamente Mario Seghi oggi sul Libero, a fronte di tutto questo, a fronte di tanti altri elementi, l'elezione di oggi di Ursula von der Leyen e il voto per l'elezione del Presidente della Commissione Europea e dei Vertici Europei ha il tono di qualcosa di minore oggettivamente a fronte dei grandi movimenti che avvengono a livello internazionale. Alla fin fine dice Seghi che cosa potrà fare, lo sintetizzo anche qua, cosa potrà fare una von der Leyen, cosa potrà fare una Metsola per risollevare un'Europa in grande difficoltà e che vede una Germania in recessione. Sono tutte riflessioni aperte in questa giornata nella quale appunto si potrebbe vedere Giorgia Meloni dare il via libera a una maggioranza con Ursula von der Leyen. Qua, se permettiamo una piccola nota al direttore, al pur autorevole direttore di Libero, dicendo che però effettivamente un pezzo importante delle nostre vite è regolato dall'Europa, quindi forse non sarà rilevantissimo a livello, per così dire, internazionale, però l'impatto che ha avuto sulle nostre vite in questi anni, in termini anche in termini positivi, non è discutibile, mi pare di poter dire. Cosa dice sull'elezione di oggi Salvini? Beh, quello che immaginate, cioè dice che von der Leyen non la vota, gli chiedono: ma è critico la decisione? Se Meloni dovesse votarla sarebbe critico?
No, ognuno è libero di scegliere in base alla sua sensibilità. Io no. Come Lega avevo promesso che avremmo votato contro, e a maggior ragione votiamo contro facendo parte del terzo gruppo del Parlamento Europeo.
Allora, è vero, e lo dico all'ascoltatore, che il protezionismo, almeno parzialmente, è iniziato con Donald Trump. È vero anche che, piccola nota, scusate ancora a margine, mi sembrano temi fondamentali. È vero anche che è stata l'amministrazione Biden a alzare i dazi, a metterli su tutta una serie enorme di prodotti, e ancora di più a varare quel piano che va sotto il nome, viene da dire morbido, di Inflation Reduction Act, è il piano per la riduzione dell'inflazione, che in realtà è una valanga di denaro immessa nell'economia americana, denaro pubblico, per consentire di fatto alle aziende di rilocarsi negli Stati Uniti. È un piano doppio, mi pare, come dire, idealmente dovrebbe avere una certa solidità, nel senso che io metto i dazi per bloccare le importazioni, nel frattempo ricostruisco la mia economia, poi a un certo punto magari riapro anche i mercati, tanto a quel punto ho ricostruito e poco mi interessa. Però la cosa si può discutere ed è presumibile che su questa politica economica le cose non cambieranno in maniera radicale. Elezione di Ursula von der Leyen che viene, o meglio, giorno di Ursula von der Leyen che viene macchiato almeno in parte dalla Corte di Giustizia Europea, che accoglie il ricorso di vari cittadini ed eurodeputati dei Verdi contro il rifiuto della richiesta presentata nel 2021 di avere accesso ai documenti relativi ai contratti per l'acquisto di vaccini contro il Covid-19. Dunque, campagna elettorale e... cosa si fa quando le cose che si dicono in campagna elettorale, gli Stati Uniti sono in campagna elettorale, e quelle che si fanno poi quando si sta al governo. Per come la vediamo noi, bene così. Però ieri è andata in onda una scena abbastanza curiosa in Parlamento tra il ministro Giorgetti e Marattin di Italia Viva, Luigi Marattin di Italia Viva, il quale Marattin gli dice: senta, ma scusate, voi avete fatto la campagna elettorale come Lega dicendo: signori miei, dobbiamo ridurre l'età pensionabile, portarla addirittura a 62 anni, e quota 100, e 101, 102, 103, e che fine ha fatto tutto questo? E Giorgetti parte con un 3 minuti che suonano più o meno così.
Ne discuteremo presto, quando il piano strutturale di bilancio di medio termine sarà presentato in base a quelle che sono le nuove regole della governance europea. Interventi legati alla sostenibilità del sistema pensionistico.
Non sono un po' diverso rispetto al solito. Infatti Marattin lo nota.
Ringrazio il funzionario del Fondo Monetario Internazionale. Ringrazio il funzionario della Commissione Europea. Ringrazio il ministro dell'economia tedesca Lindner. È il ministro dell'economia italiana e vice segretario di quel partito.
Non male, dai, Marattin. Ieri poi il ministro dell'economia ha parlato anche di altro, ovviamente. Ha detto: la nostra priorità al momento è il cuneo fiscale, il taglio delle tasse sul lavoro. Sentiamolo.
Quello che le posso garantire, concludendo il mio intervento, le posso garantire, come ho già fatto in altra sede, che il taglio del cuneo contributivo è la prima priorità, che sarà assolutamente confermato, e non intendo mettere assolutamente in discussione una sorta di trade-off tra questo e le spese per la difesa, che saranno gestite esattamente all'interno del quadro delle deroghe, come ho precedentemente richiamato.
Così dunque Giorgetti, e vedremo quanto denaro riuscirà a reperire l'esecutivo anche per tutta una serie di problemi che si pongono in merito al cuneo fiscale, in particolare uno scalone, ma magari avremo il tempo di arrivarci in rassegna stampa. C'è un ottimo pezzo del sempre ottimo Gianni Trovati. Cosa ancora dalla giornata di ieri a proposito di dichiarazioni dei ministri? La giornata di ieri, allora, oggi è una giornata nella quale alle 18:30 il Partito Democratico sarà, tutti quanti, non so, Movimento 5 Stelle, il PD, Alleanza Verdi Sinistra, eccetera, tutti quanti. Campo largo. Lauricella suggerisce il campo largo, non usa più campo largo, non so come si chiami adesso, il campo progressivo. Comunque alle 18:30 sono a Genova a chiedere le dimissioni di Toti, che continua a restare, come sappiamo, lo ha deciso il riesame agli arresti domiciliari. Ieri si è deciso che, questo tutto in seguito all'inchiesta, come sapete, che ha riguardato il porto, le concessioni, anche Aldo Spinelli, l'imprenditore, resta in carcere, ai domiciliari. In realtà l'istanza chiedeva di mutare i domiciliari in una misura interdittiva del divieto di rivestire cariche della società. Ricordiamo che Spinelli ha comunque 84 anni, però il tribunale ha deciso che può giocarmi pari a scopone con i suoi amici. Ma davvero, non è uno scherzo, hanno proprio detto: può far venire i suoi 3 amici storici e possono fare la partita a scopone o qualcos'altro, non mi ricordo. Non era Burraco, comunque. Sull'ordinanza che riguarda l'inchiesta su Toti, ieri il ministro Nordio è uscito con una dichiarazione che, diciamo, molti reputano curiosa. Ecco, mettiamola così, via.
Quindi la conosciamo e l'abbiamo. Non la posso né criticare né commentare. Posso dire che l'ho letta con grande attenzione e che a suo tempo e anche di recente ho letto, riletto con grande attenzione la fenomenologia dello spirito di Hegel e sono riuscito a capirla. Ho letto questa ordinanza e non ho capito nulla.
Vabbè, ministro, ma se non la può commentare, non la può commentare. Abbia pazienza, con tutto il rispetto per anche qua un autorevole giurista, però o la commenta o non la commenta. Se poi dice che di questa ordinanza non capisce niente, è praticamente come commentarla. Vabbè, cos'altro dalla giornata di ieri? Pochi aggiornamenti sul fronte, per così dire, militare. Di questa mattina la notizia di poco fa che la Russia ha detto di aver abbattuto 33 droni ucraini in Crimea, oltre a 10 droni navali. C'è stata la partita del cuore che sta generando una serie di polemiche infinite. Ci sono persone che a sinistra dicono non si va a giocare a pallone con i fascisti, così, no, più o meno, non si va a giocare a pallone con i fascisti, che la cosa fa un po' ridere. La cosa curiosa, se vogliamo, è questa. Ma come? Ma fino al giorno prima dici che sono fascisti, dici che sono pericolosi per la democrazia e che l'autonomia spacca il paese e che siamo vicini alla dittatura, e poi dai, ma che, ci scendi in campo insieme e ti fai dare le formazioni dalla Russia? Comunque Schlein, che ha segnato su assist di Renzi, dice beh, il piede c'è ancora ma non il fiato.
È favorevole, eccolo qui l'assist da trequartista di Renzi e poi Schlein implacabile nel ruolo di centravanti.
Ne abbiamo prese già 3 in 20 minuti, possiamo fare meglio, diciamo. E devo dire che dai, il piede c'è ancora, mi manca il fiato dopo tanti anni.
Così dunque Schlein. Vabbè. Ci fermiamo, c'è il traffico.
Ui, c'è Spezia, c'è il traffico.
Mattino.
Non è che è colpa dell'Europa in sé o degli istituti che la compongono, è colpa degli stati che hanno votato delle condizioni per fare in modo che l'Europa non abbia fondamentalmente nessun ruolo politico nel mondo. La colpa è degli stati, punto.
Sì, guardi, questa è una cosa che abbiamo detto più di una volta, in più di un'occasione, e continuiamo a ribadirla questa cosa qua. Certo, naturalmente, il ruolo, lo scarso ruolo dell'Europa, che pure ha un impatto sulle nostre vite, l'abbiamo detto in più di un'occasione, è dovuto al fatto che ci sono 27 paesi, ognuno pensa con la sua testa, ognuno pensa ad alleanze variabili secondo il suo personale interesse o interesse statale, e ognuno la vede come vuole. Guardi Orbán, a prescindere da come uno lo può valutare questa serie di viaggi che ha fatto, i rapporti che ha con la Cina, i rapporti che ha con la Russia, ma è evidente, no, che è un paese che è dissonante rispetto alla maggioranza degli altri paesi europei, e tutto questo ferma le cose. Anche la Francia, che ha dei suoi interessi nazionali e spesso li tutela, lo stesso fa la Germania, ma lo stesso fa l'Italia, naturalmente, con meno efficacia, ma forse perché forse perché non siamo in grado di farlo, ma abbastanza bene, forse, diciamo, su questo forse dovremmo fare una valutazione. C'è un grande tema aperto da tempo su quali funzionari e quali persone mandiamo al Parlamento europeo e nelle istituzioni europee. Ne abbiamo parlato prima delle elezioni, adesso vedremo alla prova dei fatti. Allora, ieri continuiamo a occuparci di fauna selvatico-cittadina, nel senso che ieri ci siamo occupati dell'orso, tra l'altro ieri quell'orso che ha aggredito un escursionista, un jogger, non mi ricordo chi fosse, per quell'orso è stato disposto l'abbattimento dal presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti, la provincia autonoma di Trento, e ieri un ciclista, per fortuna era in bici, è stato inseguito da un orso sempre in Trentino. Però fauna, diciamo, che non necessariamente selvatica, però diciamo così, vive in città, ce n'è tanta. Ieri ci siamo occupati di dei problemi relativi a Cestò, che è il nuovo, abbiamo accennato ai problemi relativi a Cestò, il nuovo cestino voluto dall'amministrazione comunale romana, che ha questo problema. Essendo fatto con delle strisce laterali e dei buchi in mezzo, il gabbiano, che ormai è un residente abituale di Roma e tende ad avere dimensioni spropositate, arriva col suo becco, buca il sacchetto e ovviamente sparge i rifiuti in giro. Del resto è un uccello, fa quello che deve, cioè cerca da mangiare. Buongiorno Alessandro Montemaggiori, ornitologo dell'Università La Sapienza di Roma, eccoci. Ci sente?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, vi sento. Buongiorno.
Senta, allora, dato che ieri poi qualche ascoltatore ci ha detto: ma voi non capite, i gabbiani a Roma sono veramente un problema. Ci dà un quadro della situazione nella capitale?
Ma, dunque, intanto tenderei a chiarire un diciamo un qualcosa che si dice spesso, ma che in realtà non è vero, che i gabbiani di Roma siano più grandi degli gabbiani normali. In realtà no, sono assolutamente identici, semplicemente li vediamo più da vicino e quindi sembrano più grandi.
Una questione di prospettiva, professore. No?
Sì, è una questione semplicemente di prospettiva. E il gabbiano reale comunque è una specie che noi abbiamo indotto a vivere nelle città, sostanzialmente dandogli da mangiare. È un animale intelligente, ha imparato a nutrirsi di immondizia e poiché l'immondizia è molto disponibile nella nostra città, ha imparato a usare la nostra città come luogo diciamo di elezione per vivere, addirittura per nidificare. Fino agli anni 80 i gabbiani reali non nidificavano nella città di Roma, dagli anni 80 hanno cominciato, il primo nido fu trovato all'ex zoo di Roma, insomma all'oggi bioparco, e da allora noi siamo arrivati a una popolazione di almeno 10.000 gabbiani che vivono diciamo sulla nostra città.
10.000? Sono tanti? Si riproducono tanto, professore, mi scusi, così...
No, si riproducono come tutti gli altri uccelli, fanno una covata, massimo due all'anno, con mediamente due piccoli che escono diciamo dal nido, piccoli per modo di dire, perché anche lì appena escono dal nido sono grandi come gli adulti, semplicemente marroni, insomma ci mettono 4 anni per diventare grigi e bianchi come gli adulti. Per cui non è che facciano cose strane, semplicemente hanno imparato a convivere con l'uomo in città. Ma il problema siamo noi che gli diamo da mangiare.
E come la si gestisce una cosa di questo genere, professore? Perché appunto molti romani dicono, lei che immagino viva a Roma, lo sa perfettamente, inizia, è un problema.
Sì, dunque, intanto comincerei a dire che è una questione di percezione di un problema, perché il gabbiano reale non è una specie che può arrecare problemi all'uomo direttamente, cioè non è una specie aggressiva, non è una specie che attacca l'uomo, che può ferirlo e via dicendo, semplicemente è una specie comunque ingombrante e se ha i nidi sopra sul terrazzo o sui tetti tende a essere protettivo nei confronti della prole. La gestione di specie di questo tipo, cioè specie cosiddette problematiche, è semplicemente quella di cercare di mitigare i conflitti e di arrivare a una riduzione del disturbo. Non all'eliminazione della specie, perché questo è di fatto impossibile, ma sicuramente si può, diciamo, riuscire a migliorare le cose. Come si fa? Si fa gestendo magari in maniera diversa l'immondizia dentro la città. Quello è il problema, perché il problema è tutto lì. È lo stesso problema dei piccioni. Noi abbiamo tanti piccioni perché questi piccioni trovano tanto da mangiare dentro le città.
Certo. Professore, dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'ornitologo, quindi non le chiedo una valutazione di design o di... cestino come quello è un cestino attraente per il gabbiano, evidentemente.
Non è tanto il cestino che è attraente quanto il gabbiano che ha imparato a usare i cestini. Cioè il gabbiano reale negli ultimi decenni ha imparato che nei cestini c'è il cibo. All'inizio ha cominciato a bucare e a cercare il cibo solo nei cestini trasparenti, ormai è talmente sicuro di trovare cibo che buca per esempio i sacchi neri dell'immondizia o dei cestini anche senza vedere il suo contenuto, quindi buca alla cieca diciamo, sapendo che molto probabilmente troverà del cibo all'interno. Quindi il problema diciamo è che lui ha imparato a usare i cestini. Questo però vuol dire che chi fa, diciamo, chi decide il design e lo segue questi cestini deve tenerne conto, perché questo è un problema.
Certamente, anche perché qualcuno mi faceva notare che assomiglia un po' a una mangiatoia il cestino, esattamente, quindi non so se possa essere attraente anche per i cinghiali.
Sì, ecco, più che altro che il discorso, cioè qui è da fare un compromesso tra problemi di security,
certo,
perché i cestini sappiamo che devono essere trasparenti per poterne vedere il contenuto, e via dicendo, è un problema di appunto gestione di animali che tendono a bucare i cestini e a tirarli fuori. quindi si può sicuramente arrivare a dei compromessi. Evidentemente in questo caso non ci si è arrivati e bisognerà in qualche modo riproteggere, diciamo, i cestini.
Sì, in qualche modo. Va bene, e la ringrazio Alessandro Montemaggiore, ornitologo all'Università La Sapienza, per essere stato con noi. Pensate cosa vuol dire riprogettare, adesso non mi ricordo quanti ne hanno ordinati, 8.000, appalto fatto, probabilmente già tutto pagato, sarà da vedere. Va bene, il GR, ci risentiamo subito dopo.